Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Vangelo di Luca, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1988 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione. Sabato 27 febbraio. Ho deciso anch'io di scrivere un resoconto ordinato. Il progetto letterario, storico e teologico di Luca.
Ecco davanti a noi questo Vangelo, il terzo Vangelo come si usa dire nella tradizione. Un Vangelo è senz'altro per i credenti e io penso anche per i non credenti un punto di riferimento tale per cui la partenza alla lettura di questo testo non può essere una partenza qualsiasi. Soprattutto per i credenti è certamente una partenza densa di connotazioni, densa di significati nascosti. E per gli altri deve essere sempre qualcosa che in qualche modo appartiene al suo bagaglio di uomo, al bagaglio della sua cultura, della sua tradizione. Infatti noi sappiamo che i Vangeli hanno segnato tutti i secoli dell'Occidente e non solo dell'Occidente. E allora io proprio vorrei, in apertura, prima di iniziare questo percorso, ricordarvi proprio questa esigenza fondamentale. Il libro che noi abbiamo di fronte deve essere un libro provocante. La lettura che noi facciamo, soprattutto quella di questa sera che io dovrò fare, sarà una lettura certamente un po' didascalica. Le introduzioni lo sono sempre. Sarà una introduzione didattica che ci darà alcune informazioni di cornice. Però resta sempre indispensabile la lettura. È una lettura di un libro che deve essere in sé qualcosa di simile all'energia, qualcosa di simile al seme. Ecco, e a questo proposito io allora lascio la parola ad un grande testimone del nostro secolo che parla più genericamente dei grandi libri. Ma le sue parole, io penso, possono servire benissimo questa sera a illuminare anche il metodo con cui credenti e non credenti dovrebbero accostarsi alla testimonianza dei Vangeli. Questi libretti, tutto sommato letterariamente minori, marginali, che però hanno nell'interno quella forza, quell'energia, quel seme che li fa assolutamente immortali. Immortali perché divini per i credenti, immortali perché sono il grande patrimonio dell'uomo per tutti gli uomini. Ecco, la testimonianza di questo scrittore, ho scelto un grande scrittore del nostro tempo, un grande testimone direi anche del nostro tempo, un testimone travagliato, come travagliato è anche il nostro secolo. Franz Kafka. Se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché dunque lo leggiamo? Buon Dio, saremmo felici anche se non avessimo dei libri. E quei libri che ci rendono felici potremmo a rigore scriverli da noi. Ma ciò di cui abbiamo bisogno sono quei libri che ci piombano addosso come la sfortuna, che ci perturbano profondamente come la morte di qualcuno che amiamo più di noi stessi, come un suicidio. Un libro deve essere una piccozza che rompe il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Immagini pessimistiche, però immagini significative. I libri che ci consolano soltanto li potremmo un po' scrivere anche noi. I libri inutili sono troppi e li potremmo anche non leggere, non li dovremmo quasi neppure leggere. Ma ci devono essere dei libri e questi libri li dobbiamo trovare e il Vangelo è certamente questo. Ci sono dei libri che ci sconvolgono, che ci provocano, come la morte di una persona amata, come quel colpo di piccone sul ghiaccio. Ecco, quale deve essere, quale sarà il nostro primo percorso? Quello che ho detto, il più lontano dal testo, come spesso succede quando si fanno le introduzioni. È un percorso che io distingo in due momenti. Potrei intitolarlo così: un uomo o un libro, un volto, una pagina. Parleremo dell'uomo, Luca, e parleremo del suo libro. Ma stando quasi sopra, guardandolo quasi dall'alto, prima ancora di riuscire a percorrerlo. Il volto. Io adesso vi leggo alcune righe che sono su un testo preziosissimo, conservato a poche centinaia di metri da questa sala. Purtroppo molti non lo sanno, moltissimi abitanti, cittadini di Milano non lo sanno, e moltissimi anche in Italia non sanno che c'è questo documento preziosissimo. Preziosissimo per la tradizione cristiana. A poche centinaia di metri da qui c'è la Biblioteca Ambrosiana. E nella Biblioteca Ambrosiana è conservato il cosiddetto canone muratoriano, o frammento muratoriano. È un testo scoperto dal celebre Ludovico Antonio Maria Muratori, il quale ha identificato questo testo prezioso, che ha al suo interno un canone dei libri sacri della Chiesa di Roma nel secondo secolo. Abbiamo una testimonianza remotissima. Siamo proprio alle origini del cristianesimo, quasi, non testimoniato dal Nuovo Testamento, però, al di fuori del Nuovo Testamento, la testimonianza di una Chiesa la quale presenta i suoi libri sacri, il fondamento della sua fede, e questi libri sono presentati e commentati brevissimamente. Ecco che cosa si scrive nell'interno di quel testo, il canone muratoriano, a proposito di Luca. Terzo è il libro del Vangelo secondo Luca. Questo Luca è un medico che dopo l'ascensione di Gesù Paolo prese con sé come compagno di viaggio. Egli scrisse in nome proprio e secondo il suo punto di vista, per quanto non avesse visto personalmente il Signore nella carne. Ci sono proprio tutti i dati essenziali per descrivere l'uomo e anche per descrivere, tutto sommato, con un tratto solo, anche il suo libro. Ecco, la figura di un uomo intellettuale, medico si dice, il quale non è stato testimone diretto ma è eco della tradizione. Però questo ritratto, dai lineamenti così scarni, dai tratti così scarsi, questo ritratto è completato da qualche altro piccolo filo, da qualche altro piccolo lineamento che noi riusciamo a trovare nell'interno del Nuovo Testamento. In Atti 16, 10 seguenti. Abbiamo già letto noi questa pagina. Ormai Paolo ha lasciato alle spalle Antiochia. Paolo sta per aprire gli occhi verso un nuovo orizzonte. In una notte gli appare quel Macedone, emblema di tutti gli uomini che cercano, e lo invita a passare da lui, a passare in Macedonia, a passare in Europa. Ebbene, da quel momento, da quella notte in avanti, noi sappiamo che per pagine e pagine il libro degli Atti degli Apostoli prosegue in prima persona plurale. È la testimonianza ormai di due, non di uno solo, il quale ha degli eventi da segnalare. È uno che negli eventi è stato all'interno. Ed ecco allora un altro dato. Luca, discepolo di Paolo. Luca che cammina con Paolo, cammina per le strade dell'impero. Lui che d'altra parte portava un nome che era certamente un nome greco. Luca è probabilmente un'abbreviazione di Lucano. Può essere anche un'abbreviazione di Lucios, Luciano. Abbiamo quindi un nome squisitamente romano, greco, adattato in greco, che potrebbe benissimo testimoniare la sua origine, origine pagana, ellenistica. Ma ancora, Paolo nei suoi scritti non si è dimenticato del tutto di questo suo compagno di viaggio. Se noi andiamo a scegliere nell'interno delle righe di Paolo, troviamo tre righe dedicate a Luca. La prima la troviamo in quel delizioso biglietto che forse non avremo mai occasione di leggere, ma non si sa mai. Il biglietto a Filemone. quelle poche righe veloci ma intensissime che Paolo scrive a questo amico ripresentandogli lo schiavo Onesimo fuggito. Ecco, nell'interno di questo biglietto, al versetto 24, si legge: Luca, mio collaboratore, che saluta questo Filemone. Luca, mio collaboratore. Un'altra riga, questa volta nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 14. Vi saluta Luca, il caro medico. Notate bene che in greco c'è una espressione di estrema tenerezza, agapetos, è il medico mio prediletto. Non è solo il medico di fiducia, è anche il medico caro, quindi un uomo prezioso, il quale è vicino anche con i legami. Voi sapete che Paolo, d'altra parte, era sensibilissimo alle amicizie, come era sensibilissimo anche agli odi, come era sensibilissimo alle ire. Terza riga. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 11. Una nota un po' malinconica, ma piena di tenerezza per Luca. Tutti hanno abbandonato Paolo. Paolo ormai è vecchio. Non si sa da dove scriva questa lettera. Non si è neppure del tutto sicuri che questa lettera sia di Paolo. Però sta di fatto che il ritratto di Paolo è molto pertinente, quello che abbiamo in questo scritto. E quando si arriva nel versetto 4, nel capitolo 4, al versetto 11, si trova questa frase: di fronte all'abbandono di tutti, solo Luca è rimasto con me. Ecco, vedete, abbiamo tre testimonianze dirette di Paolo che parlano di questo suo collaboratore: la testimonianza di Filemone, la testimonianza della lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 14, quella della seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 11, dai quali risulta un uomo sempre fedele, sempre vicino, un collaboratore costante e un collaboratore intelligente, raffinato, di formazione anche raffinata. Egli è un medico e nella tradizione diventerà anche patrono dei medici. Abbiamo detto che qui, trovati questi lineamenti, noi abbiamo finito. Non ho più nulla da dirvi su Luca. Ma prima abbiamo detto che è stato pittore. Già vi ho anticipato che questo è solo frutto della leggenda, della tradizione. Ma probabilmente questa tradizione ha colto nel segno. Luca è veramente colui che sa dipingere con la sua penna in maniera straordinaria. Egli è colui, e tra poco lo diremo parlando del suo libro, parlando delle sue pagine, è l'unico che sa fare delle scene con una raffinatezza e con una incisività che difficilmente si dimenticano. Come si può dimenticare quella scena serale che si stampa nel tramonto, la scena di Emmaus e quelle parole: resta con noi, o Signore, perché si fa sera. A Luca hanno attribuito 275, almeno pare che siano, le cosiddette Madonne Nere, proprio per la sua ideale vicinanza a Maria, dato che è uno degli evangelisti che parla di più di Maria. Ma tutto questo è solo leggenda. Noi sappiamo bene che dal punto di vista artistico queste Madonne Nere, che sono state create nere, come sapete, per una questione puramente estrinseca, sulla base della lettura mariologica del Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 5, quando la donna del Cantico dice: io sono nera, sono mora, però sono bella. Questa espressione nella Vulgata, nigra sum sed formosa, è diventata, applicata a Maria, uno schema rappresentativo. Noi sappiamo che queste Madonne Nere sono diventate poi il cuore di grandi santuari mariani. Pensiamo alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, pensiamo a San Luca a Bologna, pensiamo a Częstochowa. Queste Madonne Nere, 275 in Europa, testimoniano più il desiderio di vedere non soltanto le pagine scritte, dipinte con la penna, ma di vedere anche il pennello ideale di Luca, colui che ha parlato di più di Maria. Ma tutto questo resta immerso solo nella tradizione. Perché? Ed eccoci al secondo punto, il punto più impegnativo. Perché Luca ci fa sapere non tanto qualcosa di sé, Gli evangelisti rarissimamente lasciano cadere qualche stilla di loro stessi. Pensate un po' a Matteo, parla della sua vocazione ma in una maniera molto distaccata, alla terza persona. Di Giovanni poi non si sa ancora del tutto con certezza che il discepolo amato sia veramente lui. Che vuol dire che gli evangelisti sono proprio come dei vassoi, che vogliono presentare qualcos'altro. Sono come degli altrettanti Giovanni Battista, i quali puntano l'indice verso un altro e si chinano e chinano le loro pagine verso un altro. E allora è l'altro che noi dobbiamo scoprire nell'interno del suo libro, non tanto Luca, però, come sempre, quando uno parla di un altro, parla col suo filtro personale. E vedremo che è importante riconoscere Luca come scrittore proprio, perché il Gesù di Luca ha dei colori, ha dei lineamenti che nascono certamente da questo filtro, il filtro del suo pensiero, il filtro del suo scritto. Lutero, nel 1520, scriveva una frase molto significativa, una frase in latino. È facilissima e comprensibilissima. Primum et solum verbis Dei studendum esse. Era il suo principio. Primum et solum, il solum è proprio un po' luterano, diciamo, ma soprattutto questa importanza sulla parola. È indispensabile stare alla parola, non al senso vago. Il senso letterale, cioè lo studio esegetico del testo, è indispensabile per riuscire a capire veramente anche il messaggio. Guai a coloro, ed è una delle tentazioni più pericolose un po' del nostro tempo in certi ambienti spirituali, guai a coloro che respirano solo l'atmosfera, dicono. E questa atmosfera piano piano diventa dei contorni così rarefatti da essere un'altra atmosfera, non quella dell'Evangelo. Primum et solum verbis, le parole, studendum esse. E queste parole sono parole belle in Luca. Ancora parliamo un po', ancora usiamo un po', ancora un po' il latino, questa lingua abbandonata sostanzialmente, però pur sempre cara alla tradizione, alla nostra tradizione occidentale. Gerolamo, grande commentatore, grande traduttore della Bibbia, finissimo lettore della Bibbia, conoscitore dell'ebraico, ma anche conoscitore del greco e conoscitore del latino. Inter omnes evangelistas, greci sermonis, Lucas eruditissimus fuit. Tra tutti gli evangelisti lui è il più raffinato scrittore in greco. La prosa di Luca è difatti la migliore di tutto il Nuovo Testamento. Il suo greco è il greco più sofisticato, ma al tempo stesso non magmatico, non una lava ardente come quello di Paolo. Fluisce lentamente, con rigore, senza essere denso, senza essere lutulento. Ebbene, allora vediamo un po' nell'interno di queste pagine qual è la sua proposta, qual è, ho intitolato, il suo progetto. Queste pagine, che cosa ci presentano? Ecco, io qui vorrei ricordarvi tre parole, tre dati da tenere presenti. Il primo dato. Il primo dato, la prima parola è la storia. Luca è il Vangelo della storia. E Luca è preoccupato di fare un Vangelo che sia anche storico, che stia attento alle istanze della storia. Io adesso vorrei leggervi il suo celebre prologo. E facciamo anche qui uno strappo alla regola. Per una volta leggiamolo, è brevissimo, in greco, nell'originale. Sottolineeremo alcune parole perché sono parole che in traduzione sentirete come impallidiscono. Siamo sempre di fronte a quel famoso problema che abbiamo ricordato altre volte, come diceva Cervantes, che ho già citato. La traduzione è sempre il rovescio di un arazzo. Epeide per polloi e pecheires ananataxas tai diegesin peritompe pleroforemenon enemin pragmaton, kathos paredos anemin oia parkes, autoptai, cae uperetai genomenoi tu logu, ed oxe camoi, pareculuthecoti anothen pasin acribos, cathexessoi grapsai cratiste Theophile, ina epignos, perion catechetes logon tenas phaleian. un greco molto raffinato, con una costruzione un po' sofisticata, ammiccante alle introduzioni dei libri di storia. Per esempio, non vi cito questo, ma si potrebbe fare un parallelo per risentire ancora la tournure, proprio l'andamento, un testo di un quasi contemporaneo, di un contemporaneo di Luca, anche se vissuto lievemente prima, un contemporaneo di Paolo, lo storico Giuseppe Flavio. Nel Contra Apionem, in un testo che egli scrive contro, polemizzando contro questa figura Apione, inizia proprio con lo stesso stile di Luca. E Luca forse può aver tenuto presente questi scritti. Ma adesso vediamo un po' più esattamente che cosa voglia dire e perché questi versetti abbiano un significato particolare per la visione della storia, per l'importanza che la storia ha nel Vangelo di Luca. Poiché molti hanno posto mano, traduce Lacei, a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, questo successi per esempio è già una traduzione poverissima, peplero foremenon, è la pienezza, è il manifestarsi in fulgore, non il succedere soltanto. Come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio, e questo testimoni come squallido. In greco abbiamo autoptai, quelli che hanno visto coi loro occhi. E ancora, e divennero ministri della parola. Certo, non si può tradurre così letteralmente, ma guardate il greco è hyperetai, e hyperetai letteralmente vuol dire rematori. Coloro che avevano l'incarico quindi di far andare avanti questa nave, la nave ormai del messaggio cristiano in mezzo alle tempeste, una trasmissione faticosa, in mezzo a una navigazione non sempre semplice. Così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, o illustre Teofilo, il destinatario, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Come vedete, Luca si mette di fronte al Vangelo, alla costruzione del suo Vangelo, un pochino come si mette uno studioso, il quale non si accontenta di essere eco di una tradizione, ma vaglia i dati e costruisce un racconto ordinato. C'è quella espressione in greco, diegesis, racconto, racconto ben distribuito, che egli dice di aver compiuto con un ordine chiaro, netto. E allora a questo punto noi abbiamo un primo elemento indispensabile. Luca è convinto che Cristo ha lasciato una traccia nella storia. Il Cristo di Luca è il meno possibile un Cristo larvale, è il più possibile il Cristo carneo, è il Cristo che proprio incide nell'interno delle coordinate dello spazio e del tempo. Ma basterebbe soltanto, tanto per avere un'idea di questa sua impostazione, di questo suo atteggiamento, sentire una frase come questa: è l'inizio, l'entrata in scena del Battista e quindi di Gesù. Non si accontenta Luca di dare un ingresso sul modello dei vari Matteo, Marco, in quei giorni. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, scrive in 3:1, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anni e Caifa la parola di Dio fu rivolta. Vedete, a cerchi concentrici, dall'impero fino alle cariche più piccole religiose dei funzionari. Tutto è determinato proprio perché si veda che Cristo non è un'idea. Cristo è un uomo che penetra nell'interno della storia umana. Ed allora a questo proposito è inevitabile che Luca sia quello che pone di più gli interrogativi su quel grande capitolo nei cui confronti la scienza esegetica del Novecento si è ferocemente combattuta. Io vi ricordo adesso due nomi. Sono due nomi tedeschi questa volta. Ma dobbiamo anche un po' usare la terminologia tecnica. Sono nomi, d'altra parte, già abbastanza noti a quelli che hanno fatto qualche corso di introduzione al Nuovo Testamento. Stava finendo la Prima Guerra Mondiale, esattamente eravamo nel 1917, e nelle università tedesche cominciava, in punti diversi, con un coordinamento però piuttosto blando, cominciava ad emergere una scuola di studio del Nuovo Testamento che ha prodotto anche grandi danni, se si vuole, è degenerata, ma anche ha prodotto dei risultati che sono estremamente importanti. Questa scuola in tedesco è chiamata la scuola di Formgeschichte, la storia della formazione o delle forme dei Vangeli. La convinzione fondamentale di questi studiosi era che, idealmente, se io prendo in mano un Vangelo come quello di Luca, prendo in mano un qualsiasi Vangelo, e faccio quello che si fa coi quadri quando si vuole determinare il primo abbozzo e gli abbozzi successivi, la famosa radiografia artistica, io riesco a raggiungere forse il Gesù iniziale, le sue parole, i suoi atti veri, sotto la vernice che ogni evangelista ha messo. Io riesco a scavare fino al punto di trovare la base, la roccia, e la roccia è Gesù di Nazareth. Questa scommessa era stata lanciata dal più famoso di questi studiosi, il cui nome certamente anche voi avrete sentito qualche volta citare, Rudolf Bultmann, nato nel 1884 e morto nel 1976. Ma il suo risultato è stato un risultato totalmente deludente. Come diceva un suo discepolo, lui è arrivato sui Vangeli con un martello in mano e ha spaccato tutti i Vangeli in minutissime unità. E alla fine ha concluso quella celebre frase, anzi quella doppia frase: noi dobbiamo dire soltanto questo. In principio c'era il Kerygma, non Gesù di Nazareth. Cioè noi di Gesù di Nazareth non riusciamo a sapere nulla. Nei Vangeli riusciamo a capire soltanto che c'erano dei credenti in Gesù di Nazareth. C'era solo la fede pasquale. Seconda frase: tra il Gesù storico, che pure c'è stato, e noi che leggiamo i Vangeli, c'è di mezzo lo schermo opaco e invalicabile, della fede. Per cui noi storicamente non potremmo sapere nulla di Gesù di Nazareth. C'è solo il silenzio. Abbiamo solo la testimonianza degli evangelisti. Con questo risultato è stato smentito poi e ormai non è più sostenuto da nessuno. Però questo lavoro ci ha fatto capire che gli evangelisti, ed ecco allora la seconda parola, il secondo termine tedesco tecnico, che gli evangelisti non hanno voluto farci una storia di Gesù. Non hanno voluto farci una biografia di Gesù. Essi ci offrono dei Vangeli, non dei libri di storia. Anche se Luca continua a ribadire la storicità, non lo fa per una ragione simile a quella, ammesso che poi siano storici così fedeli, a quella di Polibio, di Tucidide o di Tacito. La loro finalità è un'altra, è quella di scrivere un Evangelo, cioè un buon annunzio, un annunzio di fede e di gioia.